Amici, romani, concittadini, ascoltatemi, ascoltatemi, sono venuto a seppellire Cesare, no, non a lodare Cesare. After all the war we see, I got my house from a machine, you can just put online, so I got some peace of mind.
Governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower.
Se fate un brindisi, fatelo anche per il vostro presidente che vi ama tanto. E cercate sempre di stare vicino ai vostri figli, ai vostri giovani che si affacciano adesso alla vita. Io ai giovani questo io dico, e martello su questo punto, costituiscono l'avvenire del popolo italiano.
Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete.
Prima si è tentato con le bombe, ora con il più vergognoso e ignobile degli scandali. A questo gioco al massacro io non ci sto. Non ci sto.
Yes, we can. Thank you, New Hampshire. Thank you.
Se uno ti accusa per una cosa che hai fatto oppure per una cosa che non hai fatto e dovevi fare, beh, pazienza, insomma. Ma invece, insomma, come se uno mi accusasse di aver fatto una cosa al Venezuela dove io non sono stato mai.
La storia oscura con Fabio Camillacci.
Le nazioni in guerra pensano intensamente alla pace e molto prima che la Seconda Guerra Mondiale finisse, già si pensava alla forma di organizzazione internazionale da creare una volta che si fosse conclusa. La dichiarazione originale sulle Nazioni Unite era stata resa nota a Washington il 1 gennaio 1942, venendo subito dopo l'attacco a Pearl Harbor e l'entrata in guerra degli Stati Uniti, essa si occupava principalmente dei piani per il proseguimento della guerra contro le potenze dell'asse. L'espressione Nazioni Unite si riferiva all'alleanza in atto a quel tempo, ma la dichiarazione confermava anche la Carta Atlantica del 14 agosto 1941 che aveva fatto riferimento alla creazione, quando venuta la pace, di un più ampio e permanente sistema di sicurezza generale. Nella dichiarazione di Mosca del 30 ottobre 1943, Gran Bretagna, Cina, Stati Uniti e Unione Sovietica proclamavano di riconoscere la necessità di creare al più presto possibile un'organizzazione internazionale generale basata sul principio dell'eguaglianza sovrana tra tutti gli stati amanti della pace e aperta all'associazione di tutti quegli stati grandi e piccoli per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Nei mesi seguenti ci fu un grande liberare in proposito da parte di ciascuna delle grandi potenze alleate e anche qualche scambio di punti di vista. Il processo culminò nella conferenza di Dumbarton Oaks, tenutasi dal 21 agosto al 9 ottobre 1944 in una casa di campagna vicino a Washington. A questa conferenza, benché di tutte le potenze alleate vi fossero rappresentate soltanto Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna e Cina, vennero definite quasi tutte le caratteristiche essenziali dell'ONU, quali le conosciamo adesso. Qualche altro punto fu ampliato a Yalta nel febbraio 1945 e le linee essenziali così determinate vennero modificate soltanto per alcuni particolari relativamente privi di importanza nella conferenza internazionale di San Francisco 25 aprile 26 giugno 1945. Qui i quattro grandi presentarono le loro proposte a un'assemblea di 50 nazioni. Non sorprende che nella sua struttura l'ONU fosse un'organizzazione creata da e per le superpotenze. Su alcuni punti c'era stato accordo fin dall'inizio. In primo luogo era necessaria una nuova organizzazione. La Società delle Nazioni aveva fallito i suoi scopi e doveva essere sostituita. In secondo luogo, il nuovo organismo doveva essere il più universale possibile e questa volta doveva soprattutto comprendere, sin dal primo momento, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. In terzo luogo, doveva disporre di sanzioni più efficaci di quelle consentite un tempo alla Società delle Nazioni. Doveva cioè avere denti, la mancanza dei quali era considerata da alcuni come la causa principale del fallimento della Società delle Nazioni. Su quella che doveva essere la struttura di base non c'era radicale conflitto d'opinioni tra i fondatori, molto meno di quanto sarebbe stato lecito attendersi considerando la diversità degli atteggiamenti e degli interessi. La sola esperienza di organizzazione internazionale era stata fatta con la Società delle Nazioni e pur essendo tutti d'accordo sul fatto che il nuovo organismo doveva funzionare meglio, la sua struttura fu modellata in larga misura su quella del vecchio. Così, a Dumbarton Oaks si stabilì che ci sarebbe stata, come nella Società delle Nazioni, un'assemblea di carattere principalmente consultivo da tenersi annualmente, salvo convocazioni speciali, e un consiglio di carattere soprattutto esecutivo che si sarebbe riunito durante l'anno ogni volta che lo si fosse ritenuto necessario. Come nella Società delle Nazioni, ci sarebbero stati alcuni membri permanenti del Consiglio, e cioè in pratica i principali esponenti delle potenze vittoriose, poiché in ogni caso erano queste a progettare la struttura del Consiglio stesso. La Corte Permanente Internazionale fu ripresa in forma sostanzialmente uguale, col nome meno ambizioso di Corte di Giustizia Internazionale. Fu istituito un segretariato secondo criteri generalmente paragonabili a quelli fissati per la Società delle Nazioni, le attività sociali ed economiche della stessa Società delle Nazioni, che avrebbero dovuto essere radicalmente estese nel 1939, se il tempo lo avesse permesso, furono adesso rafforzate e distribuite tra un certo numero di nuovi enti specializzati, indipendenti dalla nuova organizzazione, ma in relazione alla stessa.
Entriamo in diretta sulle note dell'inno delle Nazioni Unite. Buona giornata da Fabio Camillacci, benvenuti alla Storia Oscura. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, Matteo Di Lelio in cabina di regia. Un'altra puntata particolarmente ricca e articolata, quella di oggi. Dunque, per il ciclo La Grande Storia del XX secolo, parliamo dell'ONU, erede della Società delle Nazioni, origini e passaggi salienti delle due organizzazioni internazionali, e poi l'Europa e l'ONU, un cammino parallelo, uno speciale che continua, visto che in questo 2019 si vota per il Parlamento europeo, e nello specifico in questo 2019 ricorrono proprio i 40 anni dalle prime elezioni europee. Si votò per la prima volta nel 1979, quindi parleremo anche in questa puntata del processo che ha portato poi a quella che oggi è l'Unione Europea, perché bisogna ricordare una cosa che avevamo già evidenziato nelle precedenti due puntate, che l'ONU e l'Europa hanno fatto un percorso parallelo a partire proprio dal periodo della Seconda Guerra Mondiale, e poi in questo 2019 ricorrono i 100 anni proprio dalla nascita di quell'altro organismo antesignano dell'ONU, la Società delle Nazioni. In questo capitolo primo, e avete sentito già dall'incipit, ci concentriamo sull'ONU, sull'Europa. Avremo ospite il professor Giuliano Caroli, docente di storia delle relazioni internazionali e di storia dell'Europa orientale qui all'Università Niccolò Cusano, uno dei membri del comitato scientifico della Storia Oscura, ma sentiremo anche lo storico dell'età contemporanea, il professor Mauro Canali. E poi vi anticipo tanti, come sempre, contributi audio storici da non perdere, cinegiornali dell'epoca e la famosa diretta e storica diretta RAI del 25 marzo 1957, quando furono firmati i trattati di Roma che istituirono di fatto quella che prima dell'Unione Europea è stata la Comunità Economica Europea. Rivivremo quella famosa diretta, ovviamente contributi di vecchia data tratti dalle teche della RAI, anche per quanto concerne il discorso sulla Società delle Nazioni. Tra poco riprenderemo il nostro cammino con i primi contributi audio, dopo aver sintetizzato la nascita dell'ONU con l'incipit tratto da Storia del Mondo contemporaneo, XX secolo, una delle tante opere straordinarie che abbiamo noi della Storia Oscura e che hanno l'opportunità anche gli studenti dell'Università Niccolò Cusano di consultare grazie alla fornitissima biblioteca Unicusano. Intanto però vi ricordo che se volete scriverci, interagire con noi, dire la vostra, il numero per ricevere i vostri messaggi è il 334-9229-505. Potete scriverci via SMS o attraverso WhatsApp a questo numero 334-9229-505, per le dirette 06 61 52 23 90. Allora, come detto, adesso cominciamo ad ascoltare i primi contributi audio rispetto alla norma, quelli sull'ONU. Sono dei contributi audio più lunghi, più corposi, perché questo richiedeva l'argomento, è un argomento un po' particolare e quindi va spiegato bene. Cominciamo il nostro viaggio da San Francisco, dove nella primavera del 1945 si dà il via alle Nazioni Unite. E allora sentiamo anche quello che dicevamo prima, come la nascita di questo organismo internazionale vada ad intrecciarsi con quella dell'Europa.
25 aprile 1945. Mentre in Italia le città del nord si sollevano per cacciare definitivamente i tedeschi, a San Francisco, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, si apre la conferenza che istituirà un nuovo organismo internazionale, l'ONU, l'Organizzazione per le Nazioni Unite. L'iniziativa è stata promossa alla conferenza di Yalta dai leader dei tre maggiori paesi in guerra contro la Germania di Hitler: Churchill per l'Inghilterra, Roosevelt per gli Stati Uniti e Stalin per l'Unione Sovietica, sono decisi ad impedire che in futuro possa verificarsi una guerra come quella che da 6 anni sta seminando milioni di morti e feriti in tutto il mondo. Per riuscire in questo intento, sono consapevoli dell'esigenza di creare un nuovo consesso all'interno del quale gli Stati possano dirimere le controversie nel rispetto dei diritti umani. Giungono a San Francisco i rappresentanti di ben 50 nazioni per tracciare le linee guida contenute nei 111 articoli della Carta, che sarà adottata all'unanimità il 25 giugno successivo. Nel prologo è scritto:
noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per 2 volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti.
La speranza è quella di riuscire a creare una cornice giuridica e diplomatica nuova dentro la quale i popoli possano convivere, mettendo da parte gli odi e i nazionalismi. Su questo stesso terreno si muovono, in questo periodo, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, i 2 ideatori del Manifesto di Ventotene, in cui si lancia l'idea di un'Europa unita in nome della cooperazione e dei diritti umani. Questi slanci a superare divisioni e nazionalismi iniziano però quasi immediatamente a trovare i primi ostacoli. Nella conferenza di pace che si svolge a Potsdam dal 17 luglio al 2 agosto, il rapporto tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica inizia a infittirsi di trame e di sospetti. Al centro della questione c'è la spaventosa arma che gli americani hanno in serbo per sconfiggere il Giappone: la bomba atomica. 4 giorni dopo la fine della conferenza di Potsdam, il bombardiere americano Enola Gay sgancia sulla città giapponese di Hiroshima il primo ordigno nucleare della storia. 3 giorni dopo, un'altra bomba viene sganciata su Nagasaki. Il Giappone si arrende. La Seconda Guerra Mondiale è finita. ma la devastante potenza dell'arma preoccupa Stalin. L'ipotesi di un'Europa unita e solidale, che coopera per la ricostruzione, viene presto spazzata via dalle crescenti tensioni tra il blocco dei paesi occidentali, con Stati Uniti e Gran Bretagna in testa, e quello dei paesi orientali, sotto l'egida della Russia. È l'inizio di quella che sarà chiamata la Guerra Fredda e di un'Europa divisa.
Dunque, come avete sentito, il 25 aprile 1945 a San Francisco, mentre per noi quella data ha un significato importante, storico, perché è la data proprio della liberazione dall'occupazione nazifascista, in realtà, come avete ascoltato, è la stessa data di quella conferenza negli Stati Uniti a San Francisco, dove furono gettate le basi per la nascita delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, quello che oggi è l'ONU. Adesso nuova tappa, sempre Stati Uniti, Università di Harvard. Ascoltiamo, va in scena un discorso importante che cambierà il volto dell'Europa più che quello dell'America.
Mentre nei paesi dell'Europa orientale si istituiscono le repubbliche popolari, destinate presto ad essere sostituite da governi egemonizzati dai partiti comunisti fedeli all'Unione Sovietica, in quelli occidentali cresce la preoccupazione per una ulteriore penetrazione dei comunisti. Proprio per scongiurare questa possibilità, il presidente Truman ha elaborato la dottrina del contenimento, allo scopo di formare un saldo argine politico ed economico per meglio contenere l'espansione del comunismo in Occidente. 10 giorni dopo, il senatore Fulbright presenta e fa approvare una risoluzione nella quale il Congresso degli Stati Uniti favorisce la creazione degli Stati Uniti d'Europa. Prima di pensare all'unificazione, è necessario però avviare la ricostruzione di paesi ridotti in macerie dopo 6 anni di guerra. Il 5 giugno 1947, sulle scale della prestigiosa Università di Harvard, il sottosegretario di Stato George Marshall lancia l'idea di un piano per aiutare i paesi con prestiti economici, derrate alimentari, materie prime. Il piano Marshall, che inizialmente è rivolto anche ai paesi dell'est, viene visto come un'ingerenza intollerabile dall'Unione Sovietica. Così, i partiti comunisti occidentali, fedeli a Mosca, organizzano manifestazioni e scioperi contro l'adesione. È la fine inequivocabile della stagione dei governi di unità nazionale scaturiti dall'unità delle forze politiche e sociali che hanno lottato contro l'occupazione tedesca. 16 sono i paesi che ricevono gli aiuti americani. Tra questi vi sono Gran Bretagna, Francia, Italia, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Islanda, Norvegia. Firmatari il 4 giugno 1949 del Patto Atlantico che li lega assieme agli Stati Uniti in una alleanza difensiva contro un possibile attacco proveniente dall'Unione Sovietica.
Una precisazione, abbiamo iniziato parlando ovviamente dell'ONU, del processo parallelo che poi portò all'integrazione europea, anche se ho ricordato prima la Società delle Nazioni nasce prima, è l'antesignana di quello che poi sarà l'ONU, e infatti in questo 2019 ricorrono i 100 anni dalla nascita della Società delle Nazioni, però il percorso che abbiamo deciso di fare è proprio questo, ONU, Europa. E poi col professor Caroli chiuderemo il capitolo primo parlando di fatto di quello che invece fu la Società delle Nazioni, introducendo così l'argomento del capitolo secondo, sarà dedicato proprio all'antesignano come organismo internazionale dell'ONU, e lo stesso viaggio poi completeremo dalla nascita della Società delle Nazioni, arriveremo a chiudere il capitolo secondo della storia oscura tornando all'ONU. Ecco, sono delle tappe importanti e ben scadenzate che bisogna naturalmente rispettare. Un altro luogo importante del nostro viaggio è invece l'AIA. Prima abbiamo parlato di San Francisco, della conferenza di San Francisco di quella che è stata la tappa all'università di Harvard con quel discorso che cambierà il volto dell'Europa più che dell'America. Adesso l'AIA, Paesi Bassi, 1948, si riuniscono ben 800 delegati per discutere dei primi passi da fare per la nascita dell'Europa unita. È dunque la volta del cosiddetto Congresso d'Europa.
7 maggio 48. Si apre all'AIA, nei Paesi Bassi, il Congresso d'Europa. 800 delegati si sono dati appuntamento per gettare le basi di un cammino comune tra i paesi del vecchio continente. A presiedere l'assemblea è Winston Churchill, l'uomo che 2 anni prima, a Zurigo, ha sostenuto che l'unica strada per creare una pace duratura è la creazione degli Stati Uniti d'Europa. Al Congresso d'Europa intervengono alcuni tra i più importanti uomini politici del tempo, tra cui Alcide De Gasperi, Robert Schuman, Paul Ristach, Jean Monnet e Konrad Adenauer. Durante gli interventi si delineano chiaramente 2 linee di pensiero, destinate a consolidarsi negli anni in 2 differenti visioni dell'Europa e della sua missione. Da una parte ci sono i federalisti, convinti della necessità di creare un'Europa che si lasci alle spalle gli stati nazionali per dotarsi di organismi propri. Dall'altra, i moderati, che propongono una cooperazione economica, industriale e finanziaria che non diminuisca, d'altro canto, le prerogative degli stati nazionali. È un dibattito che arriva fino ai giorni nostri. All'AIA si pongono anche le basi per l'istituzione del Consiglio d'Europa, che avrà la sua sede in un altro luogo simbolo della storia europea, Strasburgo. Una città e una regione, l'Alsazia, più volte contesa da Germania e Francia. Se i paesi dell'Europa occidentale muovono i primi passi di un processo integrativo che ha ancora molto cammino da fare, anche dall'altra parte della cortina di ferro, tra i paesi alleati dell'Unione Sovietica, si verifica, dopo la conferenza dell'AIA, un analogo processo di integrazione. All'inizio del 49 viene infatti fondato il Comecon, Consiglio di Mutua Assistenza Economica, di cui fanno parte Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria e ovviamente Unione Sovietica. Poco tempo dopo, l'Albania e la Germania dell'Est completeranno il quadro di un'altra parte di Europa Unita.
Tra poco, prossima tappa del nostro percorso, la Corea, dove il 25 giugno 1950 iniziò una guerra che avrà però numerose conseguenze per la storia mondiale e quindi anche per la storia dell'Europa. Ma ne parliamo tra poco qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, perché la storia sale in cattedra sulla radio dell'Università Niccolò Cusano, l'università telematica numero 1 in Italia.
Il 25 giugno 1950 l'esercito nordcoreano invade la Corea del Sud, dando inizio ad una guerra che coinvolgerà l'Unione Sovietica, la Cina e gli Stati Uniti per oltre 3 anni, irrigidendo ulteriormente i rapporti tra il blocco comunista e quello occidentale.
La storia oscura.
Yes, we can.
Intanto occorre anche precisare che per la Francia il ridimensionamento era iniziato con la sconfitta in Indocina. Quindi prima. La Francia, come dire, quello è un colpo di coda, quello del canale di Suez.
Era la voce del professor Mauro Canali, storico dell'età contemporanea, intervistato da Massimo Bernardini per una vecchia puntata della trasmissione Rai Il Tempo e la Storia, e parlava di una crisi della quale poi parleremo, relativa al 1956, la crisi del canale di Suez. Ben ritrovati da Fabio Camillacci, inizia la seconda parte del capitolo primo della Storia Oscura di oggi. Vi ricordo l'argomento del giorno per il ciclo La Grande Storia del XX secolo, l'ONU erede della Società delle Nazioni, origini e passaggi salienti delle 2 organizzazioni internazionali, e poi l'Europa e l'ONU, un cammino parallelo. E a tal proposito ripartiamo da questo contributo audio storico della RAI, da questo racconto di RAI Storia, con la prossima tappa di questo nostro percorso, ovvero la Corea, dove il 25 giugno del 1950 iniziò una guerra che avrà numerose conseguenze per la storia mondiale, che di fatto poi lascerà le cose così come stavano e stanno ancora, ma comunque avrà delle conseguenze importanti per la storia mondiale, dicevamo, ma soprattutto ovviamente di riflesso anche per la storia dell'Europa.
Il 25 giugno 1950 l'esercito nordcoreano invade la Corea del Sud, dando inizio ad una guerra che coinvolgerà l'Unione Sovietica, la Cina e gli Stati Uniti per oltre 3 anni, irrigidendo ulteriormente i rapporti tra il blocco comunista e quello occidentale. Il presidente americano Truman si convince della necessità di rafforzare l'argine al comunismo sia negli Stati Uniti che in Europa. La Germania deve tornare ad avere un esercito e poi entrare nella NATO. Per realizzare questo piano c'è da risolvere però la ferma opposizione della Francia, timorosa che ciò possa favorire una recrudescenza del militarismo prussiano. Per questo il ministro degli esteri francese Robert Schuman e Jean Monnet rispondono agli americani con l'idea della CED, la Comunità Europea di Difesa, un vero e proprio esercito europeo di cui farebbero parte anche contingenti tedeschi. Il primo ministro italiano, Alcide De Gasperi, si mostra sin dall'inizio entusiasta per la proposta francese. E proprio De Gasperi propone di inserire nel trattato della CED un articolo che prevede la costituzione di un organo rappresentativo eletto su basi democratiche. Il trattato istitutivo della CED viene firmato il 27 maggio 1952 a Parigi. Ma è in arrivo una inaspettata doccia fredda. Il 30 agosto 1954, infatti, l'Assemblea Nazionale Francese vota a larga maggioranza contro la CED. Il progetto federatore subisce una evidente battuta d'arresto, lasciando il campo ai dubbi, alle perplessità e allo scetticismo. E la difesa europea resta appannaggio esclusivo della NATO, l'organizzazione di cui fanno parte anche gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e il Canada.
Continuiamo il nostro racconto dalla Corea all'Egitto, Suez. Nell'estate, come abbiamo detto, del 1956 si apre infatti una crisi internazionale che ha come protagoniste due vecchie potenze coloniali come Gran Bretagna e Francia. Nello stesso anno si registra anche la rivolta magiara e la conseguente invasione dell'Ungheria da parte dell'Unione Sovietica. Sentiamo.
26 luglio 1956. Il presidente egiziano Nasser proclama la nazionalizzazione della compagnia che gestisce il canale di Suez, essenziale via di comunicazione tra il Mediterraneo e le Indie. Questa decisione provoca la reazione della Gran Bretagna e della Francia, che si accordano con Israele per contrastare l'azione egiziana. Alla fine di ottobre, l'esercito israeliano inizia l'invasione della penisola del Sinai diretto verso Suez. A quel punto, la Francia e la Gran Bretagna decidono di intervenire. È l'occasione che le due potenze aspettano per regolare i conti con Nasser e ristabilire la percorribilità del canale, così come era regolata prima della nazionalizzazione. Da più parti si auspica che la questione di Suez venga risolta dall'intervento delle Nazioni Unite. Però, proprio in quegli ultimi giorni di ottobre, la diplomazia internazionale e lo stesso Consiglio di sicurezza sono alle prese con un'altra grave crisi. In Ungheria, dopo una rivolta popolare, si è da poco insediato un nuovo governo, presieduto da Imre Nagy, che cerca di ridare un respiro democratico alla vita politica e civile del paese. L'Unione Sovietica di Khrushchev è apertamente contraria a questo tentativo e minaccia più volte l'invasione, che di fatto avviene il 4 novembre, quando i carri armati sovietici entrano a Budapest a ristabilire l'autorità di Mosca. L'invasione sovietica preoccupa l'intera comunità internazionale e in particolare gli Stati Uniti. E quando i sovietici manifestano il loro appoggio all'azione di Nasser, ammonendo gli inglesi e i francesi dal ritirare i contingenti militari pronti all'invasione dell'Egitto, un nuovo possibile scenario di guerra sembra aprirsi all'orizzonte. Intanto è già iniziato l'attacco navale anglo-francese, a cui segue lo sbarco delle truppe di terra. Gli Stati Uniti, che fino a quel momento hanno cercato di restare fuori dalla contesa di Suez, devono ora scongiurare un intervento sovietico che inevitabilmente li tirerebbe in ballo. Ascoltiamo il comunicato del presidente Eisenhower che obbliga i francesi e gli inglesi a ritirarsi dall'Egitto.
Noi riteniamo che tali azioni costituiscano un grave errore. Noi rifiutiamo l'impiego della forza quale strumento di risoluzione dei conflitti internazionali.
La Francia e la Gran Bretagna sono costrette a ritirarsi, mettendo fine così al progetto di restaurare la loro autorità attorno al canale. Ma c'è di più. La crisi di Suez rivela all'opinione pubblica mondiale che i due paesi non sono più le grandi potenze coloniali che erano state fino a quel momento. In Francia, l'umiliazione provocata da Suez porta ad una ripresa dello slancio europeista che sarà determinante nel percorso che ci separa dai trattati di Roma.
Quindi lo abbiamo sottolineato, il 1956 fu un anno chiave con due crisi enormi. Quella del canale di Suez che ridimensionò le vecchie potenze coloniali, Gran Bretagna e Francia, e la rivolta ungherese con la conseguente repressione sovietica. Tutto ciò rilanciò il sogno di un'Europa unita. Ma perché? Sentiamo il professor Mauro Canali, storico dell'età contemporanea, intervistato da Massimo Bernardini per una vecchia puntata della trasmissione Rai Il Tempo e la Storia.
Intanto occorre anche precisare che per la Francia il ridimensionamento era iniziato con la sconfitta in Indocina. Quindi prima. La Francia, come dire, quello è un colpo di coda, quello del canale di Suez, il tentativo di riaffermare, diciamo, anche al di là della sconfitta in Indocina, di riaffermare un ruolo mondiale che in qualche modo gli viene tolto, gli viene, come dire, in qualche modo viene rivelato nella sua inefficacia, nella sua velleità dall'intervento degli Stati Uniti stessi. La crisi di Suez dimostra che le due potenze che poi contano sono da una parte l'Unione Sovietica e dall'altra parte gli Stati
Uniti.
Se
dicono stop, sì, l'Occidente si ferma.
Bisogna tener conto ad esempio che in Ungheria l'Occidente si tiene ben lontano dall'intervenire a sostegno degli insorti, quindi è, come dire, è un riconoscimento reciproco dell'importanza che queste due potenze,
l'equilibrio fra le due potenze,
esatto, quindi il 56 lo riafferma in maniera nettissima.
Ecco, ma allora questo perché un anno dopo porta ai famosi trattati di Roma del 1957, di cui eccole lì le nostre firme. Cioè, nostre perché è il Trattato di Roma, quindi in realtà l'origine vera dell'Unione Europea nasce a Roma in questo.
Roma è riconoscimento, la firma Roma è riconoscimento del ruolo importante che sta svolgendo l'Italia, che del resto si è tenuta fuori.
Ma quindi le crisi dei due anni precedenti, cioè dell'anno precedente, sì, le due crisi dell'anno precedente, in realtà aiutano il fondarsi di.
Non c'è dubbio che
l'arrivare al Trattato di Roma.
I francesi capiscono che il loro destino non è più, diciamo, nel terzo mondo, non è più nelle loro ex colonie.
Devono guardare all'Europa.
Devono guardare all'Europa e quindi c'è un ridimensionamento proprio di, diciamo, anche di mentalità, se vogliamo. Cioè il francese che per tutto l'Ottocento e per parte del Novecento ha pensato di essere potenza che si proietta nel mondo. Il canale di Suez ha detto no, tu sei una potenza ridotta all'Europa e quindi qui sono i tuoi destini.
Il professor Mauro Canali, storico dell'età contemporanea, ricordo intervistato da Massimo Bernardini per una vecchia puntata della trasmissione Rai Il Tempo e la Storia, a proposito di quanto accadde nel 1956 con la crisi del canale di Suez e con quello che fu poi l'atto di repressione da parte dell'Unione Sovietica nei confronti dell'Ungheria. Ma ora andiamo a rivivere quanto accadde a proposito di Europa il 25 marzo 1957. Vengono firmati i trattati di Roma, quello che istituisce la Comunità Economica Europea e l'Euratom. Andiamo a rivivere la storica diretta Rai di quell'evento.
affiancate le sue strade, piazze, chiese, monumenti, giardini, accoglie oggi i rappresentanti diplomatici convenuti per la firma dei trattati che istituiscono il mercato comune europeo e l'Euratom. Siamo già nell'interno, questa è la sala degli Orazzi e Curiazzi, che prende il suo nome dagli affreschi murali che il cavalier d'Arpino fece nel 1500. E ecco in questo momento i rappresentanti, vedete Adenauer, vedete Segni, vedete di nuovo al termine del tavolo.
Onorevoli
Martino Pesch.
Rappresentanti delle nazioni firmatarie, desidero rivolgervi subito il saluto
sta
di Roma.
Sta parlando in questo momento il senatore Tupini.
Ed esprimervi la gratitudine dei cittadini romani per aver scelto il Campidoglio per la firma dei trattati del mercato comune e dell'Euratom. Voi siete qui convenuti per onorare della vostra firma due trattati che hanno sì nel loro attuale contenuto particolari obiettivi economici e sociali, ma che contengono in germe la possibilità di raggiungere e di sviluppare la libera unità politica dell'Europa. Si tratta di avviare a unità e armonia i popoli di questa vecchia Europa, che superati finalmente i contrasti che l'hanno nel passato divisa, lacerata, depauperata, è destinata a riprendere con tutte le sue nazioni una funzione che non vuole essere di dominio, ma di armonia, di equilibrio, e che diventi fattore possibile di convergenza fra tutti i continenti.
Siamo al cuore della cerimonia, si procederà infatti adesso alla sigla dei trattati che istituiscono la comunità, il mercato europeo e la comunità atomica. Firma adesso il ministro belga Spaak, firma adesso il ministro degli affari esteri francese, signor Pinault, e la volta adesso del cancelliere tedesco Adenauer. La firma del ministro degli esteri italiano Gaetano Martino.
Un contributo audio veramente storico del 1957, il 25 marzo di quell'anno furono firmati i trattati di Roma relativi alla comunità economica europea e all'Euratom. Ne parliamo ancora di questo, della nascita dell'ONU, dell'Antesignano come organismo internazionale dell'ONU, la Società delle Nazioni, tra poco col professor Giuliano Caroli, docente di storia delle relazioni internazionali qui all'Università Niccolò Cusano, però come detto tra poco qui alla Storia Oscura, perché la cultura in FM è on air sulla radio dell'Università Niccolò Cusano.
25 aprile 1945. Mentre in Italia le città del nord si sollevano per cacciare definitivamente i tedeschi, a San Francisco, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, si apre la conferenza che istituirà un nuovo organismo internazionale, l'ONU, l'Organizzazione per le Nazioni Unite.
La storia oscura.
Yes, we can.
Mentre nei paesi dell'Europa orientale si istituiscono le repubbliche popolari, destinate presto ad essere sostituite da governi egemonizzati dai partiti comunisti fedeli all'Unione Sovietica, in quelli occidentali cresce la preoccupazione per una ulteriore penetrazione dei comunisti.
Ben ritrovati da Fabio Camillacci, ultima parte della Storia Oscura di oggi. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Ora dell'argomento del giorno, diversi sono gli argomenti del giorno, ricordo, per il ciclo La Grande Storia del XX secolo, parliamo dell'ONU, erede della Società delle Nazioni, origini e passaggi salienti delle due organizzazioni internazionali, e poi l'Europa e l'ONU, un cammino parallelo. Come anticipato, ci ha raggiunto in studio il professor Giuliano Caroli, bentornato alla Storia Oscura, buon pomeriggio.
Grazie, bentrovati.
ricordo, docente di storia delle relazioni internazionali e di storia dell'Europa orientale qui all'Università Niccolò Cusano, ma anche uno dei membri del Comitato Scientifico della Storia Oscura. Partiamo però dal 1919, ne parlammo in un'altra puntata, 100 anni fa nasceva la Società delle Nazioni. Ecco un breve incipit: il Novecento è il secolo dei due conflitti mondiali, dei nazionalismi, dei genocidi, ma è anche il secolo in cui per la prima volta la guerra sembra non essere l'unica alternativa. Thomas Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti dal 1913 al 1921, si fa promotore di un nuovo ordine mondiale basato sulla cooperazione degli stati nazionali per il mantenimento della pace e della giustizia. E questo dopo la fine della Grande Guerra.
Certamente, la sua creatura appunto è quella Società delle Nazioni che doveva attuare proprio questi principi che lui fin dall'inizio del 18, con la guerra ancora in corso, aveva sintetizzato, diciamo, nei suoi famosi 14 punti.
I 14 punti.
L'ultimo dei quali prevedeva appunto la nascita di questo nuovo soggetto internazionale dotato di autorità, ma soprattutto morale, così come quello di Wilson era soprattutto un impegno morale. Per lui l'etica doveva subentrare alla politica di potenza. E la Società delle Nazioni era una organizzazione, non c'era mai stata prima, che avrebbe dovuto mantenere l'ordine e la stabilità sul piano internazionale. Quindi anticipare i conflitti onde evitare il verificarsi di un altro bagno di sangue come la Grande Guerra, mettendo, diciamo così, agevolando i contatti fra le potenze eventualmente in crisi fra di loro. Naturalmente la Società delle Nazioni si basava appunto soprattutto su questa autorevolezza, no? Ma che non aveva nessun mezzo a disposizione per poi perseguire chi avesse violato questi principi.
Certo.
Quindi nella Società delle Nazioni entrarono molti, molti stati, innanzitutto i paesi vincitori. Poi nel corso degli anni, quando appunto il principio cardine della Società delle Nazioni, cioè la sicurezza collettiva, sembrava essere un po' in auge, vi entrarono anche le nazioni sconfitte, la Germania nel 26 e nel 34 addirittura anche l'Unione Sovietica.
Che non era sconfitta, ma insomma,
che
si era sfilata,
però ecco,
guerra.
Che non era più, diciamo, quella potenza emarginata, insomma, da contenere, no? L'Unione Sovietica di Stalin, che rimaneva però in un, diciamo, un po' appartata in quel momento, però dal punto di vista della politica estera voleva contribuire in qualche modo collaborando con i paesi capitalisti, questo soprattutto con i suoi ministri degli esteri, perché nella visione di Stalin in quel momento andava bene questo, ecco. Solamente che la sicurezza collettiva, come l'altro principio cardine, il disarmo, perché si credeva che la Grande Guerra fosse scoppiata solo per un accumulo di armamenti, invece no, vi erano ragioni di rivalità strategiche vere e proprie.
Neanche storiche.
Solo la diminuzione degli armamenti avrebbe mantenuto la pace, questa è un'altra grande illusione. La Società delle Nazioni poi rimase vittima di questi equivoci,
anche,
di questi equivoci. Innanzitutto non aveva una forza militare per imporre, diciamo, le sue direttive.
Ben diverso da quanto paesi. Accade con l'ONU.
Naturalmente, anche l'ONU riesce.
Non ha proprio una forza, però i caschi blu.
I caschi blu sono una forza di interposizione che però è subentrata sempre dopo i conflitti, diciamo. Però diciamo oggi si chiamerebbe una forza di mantenimento della pace.
La Società delle Nazioni questo non
aveva. No, poteva emanare ed emanò anche solo delle sanzioni economiche nei confronti del paese che a fatica nel senso che era faticoso mettere insieme le opinioni di tutti gli stati, si sarebbe definito aggressore.
Un po' come è accaduto all'Italia
Esattamente, nel 1935, dopo l'attacco all'Etiopia, dopo all'inizio della guerra italo-etiopica, l'Italia seguì il Giappone, perché il Giappone anni prima aveva invaso la Manciuria cinese, era stato dichiarato aggressore,
sanzionato a sua volta,
sanzionato, ma più in là di questo la Società delle Nazioni non andò mai. E questa è, diciamo, la ragione principale della sua crisi. Pensiamo alle varie iniziative hitleriane, no, della seconda metà degli anni 30, che ne smantellano completamente il sistema di Versailles, e anche del suo fallimento sostanziale.
Intanto salutiamo Max Cannaliere, che è all'ascolto di Radio Cusano Campus. Certamente, ci scrive, salutiamo, che ci sta ascoltando, lui come tanti altri. Ecco, a proposito però, dicevo, un'anatra zoppa, per dirla all'americana, la Società delle Nazioni, proprio perché gli Stati Uniti, promotori, a un certo punto si sfilano.
Ma già fin dall'inizio, perché il Congresso non approvò, non ratificò il Trattato di Versailles, e Wilson, tornato in patria, cadde malato, e quindi in pratica non riuscì a mantenere quella situazione di entusiasmo, no, che c'era stata al momento della conclusione della Grande Guerra.
E quindi questo fu già un limite. La nascita dell'ONU avviene più o meno in un contesto simile.
Sì, nella, certamente.
Durante la Seconda Guerra Mondiale. Ho sottolineato la conferenza di San Francisco, peraltro si registra il 25 culmine. Aprile del 1945. Esatto. No,
sì, tra aprile e giugno. Inizia il 25 aprile, finisce il 25 giugno.
Stessi obiettivi. Di fatto è una Società delle Nazioni trasformata.
Stessi obiettivi americani, possiamo dire, statunitensi. Appunto,
di stampo statunitense.
Certamente, perché Roosevelt ovviamente... ripropone un po' gli ideali di Wilson, però aggiornandoli, fondati sulla libertà, sul rispetto dei diritti di ogni Stato, dei principi democratici, della libertà economica, libertà di commercio. Questi sono vecchi principi, sì, della politica statunitense. E naturalmente l'ONU ha questa impronta originaria proprio del... americana. Naturalmente la Carta delle Nazioni Unite viene approvata nel 42, quando ancora le sorti della guerra sono indecise. Quindi poi alla fine del 44 ci sarà la conferenza di Dumbarton Oaks vicino Washington, dopodiché si prepara il testo finale. Stalin ovviamente acconsente, quel momento un alleato di fatto,
però siamo veramente lì,
anche perché vuole che l'Unione Sovietica sia più che presente nel nuovo ordine internazionale che succede alla fine degli imperialismi tedesco e giapponese. Quindi naturalmente l'Unione Sovietica è una potenza vincitrice, ha espugnato Berlino, ha sconfitto le forze armate tedesche, quindi proprio pochi giorni fa era il 9 maggio, no? È una vera e propria festa nazionale anche per l'attuale Federazione Russa, quando viene firma la resa, perché l'Unione Sovietica volle una resa a parte. L'8 maggio la Germania firma la resa con inglesi, americani, francesi e le altre nazioni in guerra, e il 9 maggio la Germania firma la resa con l'Unione Sovietica.
Ecco,
quindi abbiamo visto proprio una gigantesca parata militare che a Mosca,
che ci ha riportato un po' indietro nel tempo.
Sì, bene, è Putin che l'ha rivalutata, diciamo, è quella che ha preso il posto della parata che si faceva in
quella storica
in occasione della ricorrenza della rivoluzione di ottobre,
la rivoluzione bolscevica. In tutto questo abbiamo detto l'ONU e l'Europa come diciamo era nei pensieri, nei voleri dei padri fondatori, e quella che è stata un po' l'integrazione europea, hanno un cammino parallelo, l'Europa e l'ONU, se vogliamo.
Sì, c'è stato un po' più dimensione regionale, il processo di integrazione europea.
Però resta sempre nell'ambito.
Certamente, l'obiettivo del dopoguerra è quello di disinnescare i motivi dei conflitti fra europei, perché ricordiamolo, le due guerre mondiali sono scoppiate fra stati europei sul suolo europeo.
Poi sono diventate mondiali, però
certo, in una seconda fase.
Però giustamente, quindi c'era questa necessità, e questa necessità di un'Unione Europea, di una comunità europea
di unione occidentale politica.
Però diciamo era un po' in contrapposizione a quanto accadeva all'estero, entrò
diciamo dopo i primi anni del dopoguerra, perché chiaramente formandosi i due blocchi in pratica fu un discorso che riguardò solo la parte occidentale.
Dovremmo parlare poi anche in altre puntate della crisi di Berlino, che ci sono stati
certamente le prime fasi della guerra fredda, perché non ci si pensa più, ma ecco, in occasione del blocco di Berlino del 48 lì si rischiò la terza guerra mondiale.
Fu una prima volta, no?
Per rischiò. Fortuna poi... diciamo le potenze coinvolte diciamo avevano un po' fresca la memoria di quello che era stata la seconda guerra mondiale, quindi secondo me ci fu anche una sorta di prudenza e di saggezza che alla fine prevalse in tutti.
E come avete sentito, in pochi minuti, grazie al professor Caroli, abbiamo ripercorso le tappe principali: Società delle Nazioni, ONU, Comunità Europea. Nel capitolo secondo ci concentreremo esclusivamente sulla Società delle Nazioni e poi arriveremo in chiusura, di fatto torneremo da dove siamo partiti, dall'ONU. Grazie al professor Caroli.
Grazie a voi.
Ricordo, docente di storia delle relazioni internazionali e di storia dell'Europa orientale qui all'Università Niccolò Cusano, uno dei membri del Comitato Scientifico della Storia Oscura. E nel capitolo secondo l'incipit non è dedicato stavolta rispetto al capitolo primo all'ONU, ma appunto alla Società delle Nazioni. E poi cominceremo sentendo chi è stato appunto Thomas Woodrow Wilson, il presidente americano che fece entrare gli Stati Uniti nella Grande Guerra, appunto come ci ha detto il professor Caroli, grande poi ispiratore della Società delle Nazioni, che però per una serie di motivi poi non vide la partecipazione degli Stati Uniti. Ne parliamo nel capitolo secondo della Storia Oscura qui su Radio Cusano Campus, perché i racconti di storia sono on air sulla radio dell'Università Niccolò Cusano, l'università telematica numero uno in Italia.
Thomas Woodrow Wilson è il 28esimo presidente degli Stati Uniti e il secondo presidente del Partito Democratico. Nato in Virginia nel 1856 da una famiglia presbiteriana e cresciuto in Georgia, si laurea in scienze politiche e intraprende la carriera accademica.